19:23 minuti, bentornati gentili ascoltatori a questa nuova edizione di Latinoamericano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina. Oggi 19 dicembre 2024 siamo arrivati alla puntata 958 di Latinoamericano. Due trasmissioni fa soltanto abbiamo compiuto 19 anni di trasmissione, quindi chi lo sa, se tutto va vento in popa, se tutto va come previsto, per almeno un anno faremo 20 anni di trasmissione. Abbiamo tante trasmissioni, tipo una cinquantina circa per arrivare a questo obiettivo. Però in questo viaggio che vi chiediamo di accompagnarci ogni giovedì dalle ore 19:10 in diretta, ogni lunedì dalle ore 16:25 in replica, vi chiediamo di farlo attraverso il contributo al conto corrente postale che è il 120 82 301, il pago elettronico, il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa e il RID bancario sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza, perché questa trasmissione arriva ai 20 anni e tutte le molto interessanti trasmissioni Radio Cooperativa vadano avanti. Di cosa ci occuperemo in questa edizione latinoamericana? Dunque, il primo tema che ci occuperà è la questione dei migranti che stanno arrivando negli States. A un mese soltanto, 31 giorni per essere preciso, dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca, leggo una notizia che è apparsa su TG La 7, però in realtà l'ho trovata un po' dappertutto, cioè che il Messico, grande carovana di migranti in marcia verso gli USA per raggiungere il paese prima del ritorno di Trump. Questa è una notizia di oggi. Sui social circolano i video della marea umana in cammino. Più di 1000 migranti sono partiti in carovana da Tapachula, città del Chiapas, nel sud del Messico, verso il nord del paese. L'obiettivo è cercare di entrare nel territorio degli Stati Uniti prima dell'insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca. Sui social circolano i video della marea umana in cammino. Sono partiti nella notte per evitare i posti di blocco delle autorità messicane per l'immigrazione. Sono uomini, donne e bambini che hanno percorso chilometri a piedi tra strade sterrate e interstatali dal centro e sud America per arrivare al confine statunitense, una delle moltissime carovane che attraversano il Messico, ma questa volta c'è una sfida in più: varcare la frontiera prima che si insedi ufficialmente il nuovo presidente, che intende adottare politiche ancora più restrittive sull'immigrazione. Beh, su questo c'è tanto a dire, come per esempio che il record di migranti messicani e latinoamericani deportati dagli Stati Uniti verso i paesi d'origine dei migranti non è di un repubblicano, non è tanto meno di Donald Trump, bensì di Barack Obama. E quindi di un'amministrazione democratica. Sicuramente c'è tanto da capire su questa situazione. Noi, mi ricordo che lo scorso mese, all'indomani della vittoria di Donald Trump, ci siamo collegati in diretta con Washington, con la Casa Bianca in particolare, per farci raccontare la politica che potrebbe avere Donald Trump dal 20 gennaio in poi per quanto riguarda i latinoamericani. Ecco, se qualcuno di voi non l'ha sentito, vi raccomando, vada sul sito della radio www.radiocooperativa e la può recuperare. Anche ci potete trovare attraverso Spotify, attraverso tantissimi metodi per ascoltare audio e podcast. Gentili ascoltatori, oggi siamo accompagnati musicalmente da un gruppo che sarà motivo della seconda intervista. Il gruppo si chiama Cuerdas Trio perché sono due chitarre e un charango, questo strumento tipico di alcune parti del Sud America. Prima abbiamo sentito Pascua Linda e adesso invece Migajas de Luna. Se volete scriverci, fatelo a latinoamericando@gmail.com. Io leggo spesso questa mail, quindi ripeto, latinoamericando@gmail.com. Thank you. Sono le 19:30 minuti, siete all'ascolto di Radio Cooperativa, in questa trasmissione che si occupa dell'attualità dell'altra sponda dell'Atlantico, lo ricordiamo sempre, fuorché gli Stati Uniti e il Canada. Anche se in realtà del primo di questi due paesi appena nominati in parte ci occupiamo, perché parliamo oggi del tema dei migranti che arrivano dal Sud America, dal Centro America, si fermano per un po' in Messico per poi arrivare alla destinazione finale degli Stati Uniti, soprattutto in un periodo così particolare, perché siamo a un mese soltanto dall'insediamento di Donald Trump, che potrebbe indurire le misure contro i migranti. Per parlare su questo, la cosa migliore, penso io, è se ci colleghiamo con il Messico e dall'altra parte della linea ci risponde Clara Ferri. Clara Ferri, buonasera e bentornata al Latinoamericano.
Ciao a tutti, grazie di avermi chiamata.
Grazie a te per accettare il nostro invito. Clara Ferri è traduttrice, è libraia, è italiana che da tantissimi anni che abita in Messico. Da quanti anni che sei in Messico, Clara, se posso chiederti?
Dunque, dal 93, adesso non... mi sembra 30 e passa anni.
30 anni, beh, sembra ieri. Guarda.
30 anni.
Sì. Prima di tutto, volevo chiederti come sta vivendo il Messico questo cambiamento dell'amministrazione USA. So che Claudia Sheinbaum, la nuova presidente messicana, ha fatto qualche dichiarazione. Ecco, perché non ci racconti questa situazione, per piacere?
Io credo che lo stia vivendo con una certa precauzione, con una certa cautela, perché intanto si sa che Donald Trump ha questo amore per le dichiarazioni mediatiche che gli suscitano molte simpatie e antipatie, ovviamente, e quindi c'è stato tutto un botta e risposta un po' di tempo fa rispetto alla questione delle appunto il rapporto tra gli Stati Uniti e il Messico, la gestione dei flussi migratori, ma anche della droga, del problema della droga, e come suo solito Trump ha minacciato di punire il Messico con dei dazi doganali del 25% sui prodotti. E quindi c'è stato tutto una botta e risposta, no? Tra le due figure, però poi a un certo punto Claudia Sheinbaum ha detto basta, adesso è inutile che continuiamo a fare questo, io mi rifiuto di continuare questo giochetto, ecco, quindi si è un po' sottratta a questo gioco, a fare da spalla un po' a Trump, no? E quel che è possibile è che sì, ci saranno probabilmente delle deportazioni, delle operazioni molto mediatiche, molto teatrali, no? Plateali, direi, e soprattutto all'inizio, perché lui l'ha promesso, no? Che sarà la prima cosa che farà. Quindi, in un certo senso, il Messico si sta adoperando per evitare grossi problemi, nel senso che i consolati e le ambasciate messicane negli Stati Uniti si stanno già organizzando per dare supporto alle persone che verranno espulse, perché comunque non è che il Messico può interferire con la politica interna degli Stati Uniti, e quindi si prepara al peggio, no? Chissà quale sarà il peggio, non so, perché c'è qualche politico locale che ha detto non c'è problema, se dobbiamo non divideremo le famiglie, espelleremo tutti, no? Anche i figli degli immigrati indocumentati, illegali, clandestini, che sono nati negli Stati Uniti e che avendo vigendo là negli Stati Uniti gli ius solis, ovviamente hanno diritto alla cittadinanza americana.
Va ricordato che al di là delle proteste che fa Trump davanti al microfono, lui è consapevole che gli immigranti, anche i messicani, sono importantissimi per l'economia statunitense, anche quelli indocumentati, giusto?
Guarda, non so quanto sia consapevole, Probabilmente sì, lo sa perché è un uomo d'affari, quindi lo sa, però mediaticamente gli funziona, politicamente gli funziona assumere questa posizione di così, no? Intransigenza nei confronti degli immigrati, e dei migranti anzi. E quindi non so se si renda conto di quello che sta scatenando. Probabilmente sono solo minacce, però sicuramente ci saranno delle deportazioni massive.
Sì.
Poi non so quanto dureranno, nel senso che comunque abbiamo visto nel corso degli anni che, contrariamente a quello che si potrebbe pensare, il presidente degli Stati Uniti che più ha deportato è stato Obama. Quindi non è che necessariamente sia stato lui o altri, no? Non è detto che poi le politiche reali riflettano le promesse di campagna, come sempre.
Allora, Ferri, un po' mi hai anticipato la domanda che volevo chiederti, perché visto che sei da tanti anni in Messico, hai visto tanti governi, sia da una che dall'altra parte della frontiera, e appunto volevo chiederti quali differenze hai trovato per quanto riguarda i rapporti commerciali, ma anche per quanto riguarda la politica migratoria, no?
E, diciamo che è tutto un insieme di cose, non possiamo analizzare solo questo aspetto senza considerare gli altri aspetti. Trump vuole rinegoziare il trattato di libero commercio del Nord America e quindi minaccia di applicare questi dazi del 25% sui prodotti, sapendo che gli Stati Uniti è il principale. Il principale cliente del Messico, no? Il Messico ha superato le importazioni dagli Stati Uniti, cioè le esportazioni del Messico sono superiori alle importazioni dagli Stati Uniti. Quindi facendo questa minaccia, insomma, sa che potrebbe dare un duro colpo all'economia messicana. Tra l'altro, siccome il trattato di libero commercio è di tutto il Nord America, riguarda anche il Canada e quindi abbiamo visto come Trudeau si è andato subito, no? A farsi trattare da zerbino da Trump dicendo: no, ma noi siamo diversi, noi non siamo come il Messico, no? Quindi non facciamo, se applichi questi dazi, non applicarli anche a noi. E in tutta risposta Trump ha detto: no, ma potrete diventare lo Stato 52 dell'Unione Americana, no? Vabbè,
Quasi nulla.
queste sono le sue boutade, no?
Sì,
Diciamo le sue.
ti faccio una domanda così come persona che abita in Messico. Cosa senti nei tuoi vicini di casa? Nei clienti che vanno alla tua libreria? Cioè, si sente più paura, indifferenza, speranza?
Allora, paura perché in un certo senso sì, no? Perché sappiamo che le rimesse dei migranti che vivono negli Stati Uniti sono la principale fonte dell'economia messicana. Quindi, se ci fosse veramente una deportazione massiva di migranti messicani, insomma, sarebbe un effetto molto duro per l'economia, no? Certo è che non tutti quelli che vivono negli Stati Uniti sono illegali, cioè ci sono molti milioni che sono legali, no? Quindi non riguarda tutti. Paura in questo senso, un po' di aspettativa, no? Rispetto a quello che potrebbe succedere, perché poi appunto dove vengono mandati questi migranti? Vengono rimandati rispediti in Messico perché da qui arrivano, però dovrebbero in teoria essere rimandati al loro paese, no? Teoricamente. Quindi c'è tutta un'aspettativa rispetto a questo. In Messico ci sono già stazionati molti migranti, no? Tutte le caravane che passano e anche i migranti che arrivano, per esempio, da Haiti, no? Eccetera. Quindi
Sì, prima
ci sono
stava.
anche
No.
problemi locali di gestione dei migranti, di spazi, no? Per esempio, qui a Città del Messico ci sono varie piazze prese da questi migranti, i poverini vivono in condizioni veramente deplorevoli, no?
Sì.
Poi magari li tolgono da una parte, li mettono da un'altra, o a volte hanno delle strutture dove li possono ospitare, però fino a un certo punto, ecco.
Sì, prima stavamo dando conto di questa nuova carovana di 1.000 migranti che si appresta ad arrivare agli Stati Uniti sempre in previsione di quello che sarà l'insediamento di Trump. No? Non so come vanno le carovane, quanto rimane delle carovane che avevo raccontato tante volte. Prego.
Vogliono farlo prima che lui si entri, no? Perché temono che poi ci sarà un indurimento, chiaramente, un rafforzamento della sicurezza a livello di frontiere, quindi molti si stanno sbrigando, no? Ad andare negli Stati Uniti. Temono che dopo non sia più possibile, no? Non sarà più possibile, chissà.
Certamente. No, stavo pensando io quanto perde il Messico e quanto perde gli Stati Uniti nel caso di un isolamento, cioè che si concretasse le
Sì.
minacce di
Beh,
Trump.
intanto la risposta di Claudia Sheinbaum è stata abbastanza chiara. Ha detto: bene, se gli Stati Uniti decidono di mettere dei dazi ai nostri prodotti, noi faremo altrettanto. Quindi anche l'economia degli Stati Uniti riceverà un duro colpo. Primo, perché mancheranno tutti questi migranti che pagano comunque le tasse, contribuiscono, no? E poi sono una parte fondamentale nell'ingranaggio produttivo, no? Pensiamo solamente agli stipendi, tanti lavori, come del resto succede anche in Italia, e altrove in Europa, tanti lavori vengono sottopagati, proprio perché vengono dati a persone che non hanno i documenti, no? E quindi sono più ricattabili. Se un domani non ci fossero, questa situazione non potrebbe andare avanti. Cioè, voglio vedere gli statunitensi lavorare per pochi dollari all'ora.
No, certamente, ma tanto per farci un'idea, perché l'economia degli Stati Uniti è molto più forte, sicuramente gli stipendi sono molto più alti, però quanto più forte è rispetto al Messico? Cioè quanto guadagna un operaio in Messico, tanto per farci un'idea, non ti chiedo un numero preciso naturalmente, e quanto può dire guadagna per lo stesso lavoro negli Stati Uniti? Hai qualche idea al riguardo, Claudia? Clara?
Guarda, sinceramente non lo so, però immagino che ci sia una differenza abbastanza forte. Nel senso che comunque il salario minimo in Messico è stato rafforzato negli ultimi anni, è stato incrementato, però non è assolutamente ai livelli degli Stati Uniti. Cioè, io so di molti migranti che vanno proprio stagionalmente negli Stati Uniti a fare la raccolta, per esempio, non so, vanno in California, vanno a fare la raccolta delle mele e di altri prodotti, perché là lavorano veramente come degli schiavi, e però guadagnano quello che guadagnerebbero in tutto l'anno, magari in un mese guadagnano quello che guadagnerebbero tutto l'anno al loro paese, no? Nel loro paesino, nella loro regione, ecco. Quindi sì, sinceramente secondo me continuerà così, cioè ci saranno dei permessi stagionali, no? Per lavori stagionali, però una volta finiti questi, non so, 6 mesi, basta, devono rientrare, no? Se no li deportano. Ecco, questo sarà, secondo me, un po' la politica, perché se no non... Però è chiaro che se entrano con un permesso hanno diritto anche a tutta una serie di, per esempio, hanno diritto all'assistenza sanitaria, no? Per quei mesi. E quindi comunque il costo del lavoro è più alto rispetto a quelli che invece sono indocumentati, che stanno dentro, no?
Sì.
Che vivono là e che sono ricattabili.
Ma hanno detto che nel 2025 l'economia sarà molto forte, crescerà molto il Messico. Questa è l'esperienza di Sheinbaum. Ma prima di salutarci, parliamo un po' della politica strettamente locale del Messico. Qual è il tema che preoccupa di più? Le denunce di corruzione? Cosa possiamo dire al riguardo, Clara Ferri?
Dunque, cioè, indipendentemente dalla questione degli Stati Uniti, beh, intanto l'economia messicana sta rafforzandosi già da un sessennio, no? Abbiamo visto come anche il peso è diventato molto forte, E poi c'è stato un po', ha avuto un certo, diciamo da metà anno in qua, ha avuto un po' una discesa, però è comunque forte, l'economia è forte, secondo me anche per una gestione sì, mirata, oculata, diciamo, della spesa pubblica, ma anche l'eliminazione di molti privilegi, no? Fiscali, per esempio. E quindi, e poi una politica fiscale un po' più intelligente che ha fatto sì che si raccogliessero molti più soldi di prima. Ecco, quindi con questi soldi vengono poi finanziati i programmi sociali, no? Le pensioni, appoggi, borse di studio per studenti di tutti i livelli, eccetera. Quindi tutto ciò. Dicono, lo dico io, ma lo diceva Keynes, eccetera, produce benessere, no? Quindi non lo so, io penso che l'economia messicana continuerà abbastanza forte, no? Lei sta facendo il tutto possibile perché comunque gli investimenti esteri continuino. Chiaro che prima gli investimenti esteri erano anche dovuti al fatto che in Messico c'era un'impunità sempre più, sempre, diciamo storica, e che quindi si potevano permettere di fare molte cose. Adesso le cose stanno un po' cambiando, non in modo radicale, però sì, molte impunità non sono più tali, no? Quindi anche gli investitori esteri magari dicono: non so se mi conviene aprire in Messico o altrove dove posso evadere le tasse, dove posso non pagare degli stipendi o comunque degli stipendi giusti o tutta una serie di prestazioni che di solito non pagano, no? Questa è un po' la scommessa, però secondo me la gestione non è cattiva.
Certamente, e noi qua la seguiremo anche nel 2025. Ringrazio intanto moltissimo Clara Ferri, libraia, traduttrice, per raccontarci molto chiaramente quello che sta succedendo in Messico, in particolare nel sempre difficile rapporto con gli Stati Uniti. Grazie, alla prossima, Clara.
Grazie a voi,
Un
grazie,
saluto.
ciao.
Gentili ascoltatori, adesso andiamo avanti con questa trasmissione, però facciamo una breve pausa musicale, ma non è musica qualsiasi, perché è quella di Cuerdas Trio. Uno dei membri di questo trio sarà fra pochissimo in diretta con noi per raccontarci un po' più di questa musica, naturalmente latinoamericana. Non cambiate frequenza, fra pochissimo torniamo! Sempre all'ascolto naturalmente di Radio Cooperativa, e sapete che noi sempre diciamo informazione, cultura e musica dell'America Latina. L'informazione l'abbiamo avuto prima, mentre che adesso ci occupiamo più della cultura e della musica, soprattutto direi dell'America Latina, perché il gruppo che avete appena sentito si chiama Cuerdas Trio. Ci sono, beh, come dice il nome, tre membri: Davide Beltrán con la chitarra classica, poi Mario Cardona charango e Jorge Scarano con la chitarra classica, chitarra elettrica e setar. Ecco, noi siamo in collegamento in questo momento con charanghista, non so se esiste questa parola, se no me la sono inventato io, vabbè. Mario Cardona. Mario Cardona, buonasera e benvenuto per la prima volta al Latinoamericano.
Grazie, grazie, grazie per l'invito e buona serata a te e a tutti quelli che ci ascoltano.
Grazie a te per accettarlo. Mario Cardona è un musicista che inizia a suonare charango da autodidatta. Guardate, una persona di molta esperienza, perché ha iniziato già negli anni 70,
Sì.
che ha suonato anche interpretato un repertorio proprio latinoamericano. Quindi è da tempo che ti occupi della musica latinoamericana. Tu ci puoi presentare, per così dire, in società questo trio per piacere?
Sì, certo. Allora il trio è nato un anno fa, un po' più di un anno fa, e come dicevi appunto ne faccio parte io col charango, poi due musicisti straordinari, David Beltrán, Soto Cero, che è di origine peruviana, è nato a Lima, vicino a Lima, in Perù, e dall'età di 10 anni poi è venuto in Italia ed è un musicista, un chitarrista straordinario, si è diplomato in conservatorio di Adria. E, però ha mantenuto molto viva la sua tradizione musicale, conosce molto bene i ritmi andini. E poi ci sono io che appunto dagli anni, da fine anni 70, un po', sai, erano gli anni in cui in Italia c'erano gli Intilimani e quindi io sono stato molto attratto dalla loro musica e quindi ho cercato il mio primo charango e ho cominciato. Poi sono andato diverse volte in America Latina, ho approfondito la cultura e ho approfondito lo stile dello strumento che diciamo ormai è molto molto diffuso perché nasce nell'altipiano andino, quindi Bolivia, Perù, però nord dell'Argentina, però anche in Cile, però anche adesso si sta espandendo anche in Europa e in Giappone, ci sono molti appassionati di charango. È uno strumento che sta avendo una grande crescita in questa epoca, però io quando ho cominciato veramente ero un altro mondo, sai, non c'era niente, non c'era internet, non c'era modo di avvicinarsi a questo strumento se non per incontri casuali o andando lì. Quindi è stata una grande fatica, ma è stata anche una grande, grande, grande passione che da allora mi accompagna, insomma, e che condivido con grande piacere con questi due musicisti. Giorgio Scarano, anche lui ha una formazione di conservatorio, quindi sono due docenti di chitarra, tra l'altro. E allora sì, sono fuse diverse cose e noi lavoriamo su tre ambiti diversi che riuniamo insieme nella nostra musica. Uno è chiaramente la musica di ispirazione popolare latinoamericana. La seconda è chiaramente una visione nostra della musica classica, del repertorio classico latinoamericano, soprattutto per chitarra, e poi, anche se poi insomma il discorso tra colto e culto e popolare è molto, sì, ci sarebbe da spenderci tante 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 trasmissioni su questo per capire cosa è popolare, cosa è colto. E poi il terzo elemento che è molto presente nel nostro disco, nel nostro repertorio, è la musica che creiamo noi, mettendo insieme strumenti che hanno ovviamente nature diverse, come il charango con la chitarra elettrica o col setar persiano, quindi una musica che si avvicina più alla musica contemporanea in questo caso. E questi tre elementi insieme fanno il nostro repertorio, fanno il Cuerdas Trio.
Mi è venuto, devo essere onesto, la curiosità prima di tutto di perché un italiano si interessa a un strumento che poco ha di italiano, d'europeo come il charango, ma in parte mi hai risposto quando mi hai parlato degli Intilimani, giusto?
Sì, è quello. Poi sai, le passioni, l'amore è una cosa che uno non è molto difficile capire perché. Poi so che cosa è successo, che a un certo punto ho sentito questo suono e mi si è aperto un mondo incredibile. C'era un grande charanghista a Buenos Aires, Jaime Torres, con cui sì, eravamo molto legati, e lui diceva...
Un folclorista lui.
Prego?
Un folclorista, dico.
Sì, un grande folclorista, un grande charanghista. Diceva che quando ero in Europa sono una persona quasi normale che suona uno strumento strano e che quando andavo sulle Ande ero una persona strana che suonava uno strumento normale, per cui nella vita dopo uno ha sempre queste... Però è molto difficile, le passioni, l'amore è qualcosa che viene, è una cosa difficile da spiegare. In quel periodo, negli anni 70, tanti italiani si sono dedicati a interpretare poi la musica degli Intilimani o questo, no? Erano anni anche molto diversi dal punto di vista sociale, c'era una grande solidarietà per il Cile, quindi questo ha portato anche a conoscere questa musica. Poi però molti hanno smesso, è stata la cosa di un periodo. Io no, ho continuato fino ad oggi e credo che continuerò fino alla fine. Insomma, per me, quando devo partire a fare un viaggio o qualche cosa, la prima cosa a cui penso è quale charango mi porto. Insomma, non... Quindi per me la musica e il charango sono una ragione di vita.
Ma Mario Cardona, mi è venuto in mente così una domanda mentre ti ascoltavo. C'è un rapporto diretto fra la scelta di strumento e certe scelte politiche? C'è una rappresentazione del
Ma
charango?
sì, sicuramente c'è stato all'inizio perché chiaramente quel tipo di musica ruotava intorno anche a un certo tipo di discorso politico-sociale che ha marcato poi generazioni, insomma. Però io poi mi sono dedicato proprio molto a sviluppare lo strumento dal punto di vista strettamente musicale, quindi a prendere i vari stili, a prendere i vari tipi. Perché quando si dice charango, poi in realtà è una famiglia di strumenti che deriva chiaramente dagli strumenti a corda che gli spagnoli hanno portato al momento della conquista, quindi la vihuela de mano, quindi la chitarra barocca, ma il charango ha tantissime forme, sono tante accordature diverse, dimensioni diverse, e quindi quando si entra nel mondo del charango è una cosa che ti coinvolge molto, perché allora hai tutta una serie di stili che sono molto campesinos, come il calampeado, sì, po poi c'è una forma più urbana, che ha un po' standardizzato lo strumento, cioè veramente è un mondo. E quindi anche adesso sabato che facciamo questo bel concerto allo spazio Gershwin a Padova, userò due o tre charangos diversi, tra cui uno che è un charango storico che ha la cassa, in origine il charango veniva costruito sul guscio dell'armadillo, il Kirchincio, e quindi questo ha un charango storico che è al guscio dell'armadillo, che presenteremo lì nello spazio Gershwin, insieme ai charangos contemporanei che invece sono in legno e hanno tutto uno sviluppo di liuteria diverso, insomma.
Gershwin, a che ora, indirizzo, hai qualcosa, qualche informazione ci puoi dare su questo
Allora,
concerto?
l'indirizzo preciso non lo so, però è lo spazio Gershwin, che a Padova è conosciuto
Sì, a
perché
che
è una
ora?
scuola di musica, alle
Sì, alle
21.
21.
Inizieremo alle 21. Tra l'altro, in questo particolare concerto, anticipo questa cosa, e, come ti dicevo, David Beltran è peruviano e ci siamo accordati con la mamma di David, con la sorella di David, con lo zio di David, per creare un piccolo momento anche di danza tradizionale, quindi noi accompagneremo loro mentre danzano dei ritmi tradizionali peruviani, c'è cioè una marinera e un huayno. E quindi ci saranno dei momenti anche con inviti, insomma,
Sì.
di altri artisti.
Lo aggiungo adesso via Tonsig numero 9 in Padova, zona Fiera, la scuola Gershwin. Mario Cardona, quanto ha da offrirci oggi la musica latinoamericana secondo te in Europa?
Ma penso tantissimo perché, sai, è una ricchezza musicale talmente vasta, talmente profonda, enorme, che è tra l'altro di una bellezza incredibile che credo, sia inesoribile il contributo che la musica latinoamericana tradizionale può dare sia alla musica colta che qui in Europa. Perché poi, sai, sono paesi che hanno avuto tra l'altro al loro stesso interno delle contaminazioni musicali importantissime. Se pensi al Perù, c'è tutta la musica della costa del Perù, che è il Perù negro, così è definito Perù negro, dove ci sono dei ritmi e degli strumenti come il cajón e altri strumenti che sono una cosa meravigliosa. Poi sali sull'altipiano e trovi la musica andina del charango, poi altre. È una ricchezza tale che nasce dalla storia che questi paesi hanno vissuto, hanno avuto dal tempo della colonizzazione e tutto il resto, e che quindi chiaramente sono stati anche momenti drammatici, però questi momenti tragici e drammatici hanno poi portato dei frutti meticci che sono straordinari, che sono poi nella musica di tutta l'America Latina, dalla milonga al tango, alla cueca, tutti i ritmi che si sono poi al huayno andino, tutti i ritmi che si possono trovare in questo meraviglioso continente. Quindi sicuramente, anzi, avvicinarsi a conoscere meglio questo mondo musicale è qualcosa che ci arricchisce molto. Quindi, anzi, credo che ci sia proprio. Poi, sai, nel periodo che stiamo vivendo, in cui si vogliono tirar su più muri possibili tra le persone, la musica ci aiuta a buttarli giù e a creare sempre nuove possibilità, nuovi incontri, nuovi intrecci, nuovi dialoghi. E quello che facciamo noi è un po' questo: è un repertorio che dialoga continuamente tra musica latinoamericana, musica europea, musica contemporanea, musica nostra. Quindi questo è anche molto importante, no? La musica non ha confini.
Perché non facciamo qualche esempio? Perché il CD che ci accompagna oggi è Gentile, si chiama, sempre
Sì.
Cuerdastrio. Tu prima hai parlato di un incontro fra il charango e la chitarra elettrica.
Sì.
In quale tema si vede questo?
Guarda, per esempio, un tema abbastanza emblematico di questo lo puoi trovare in De Viaje Contrapunto. Chiaramente una musica per charango, ispirata però a certi aspetti alla musica barocca, un po' bacchiana, dove poi ci sono degli interventi di chitarra classica e di chitarra elettrica, quindi è molto particolare. Oppure un altro brano ancora molto interessante da questo punto di vista è, per esempio, il brano precedente, che è L'Amor Perdido, dove c'è Setar, dove in certe parti più rapide c'è un intervento molto bello di chitarra elettrica. E la stessa cosa puoi trovare anche nella suite 4, nel primo
Ah,
brano, forse il
ti
primo.
faccio scegliere uno, scegli uno di questi
Sì,
tre che hai detto.
ascolta, guarda, ascoltiamo questo, ascoltiamo il preludio della suite 4.
Ok, sentiamolo. La musica che stiamo sentendo è quella di Cuerdastrio, Preludio, Suite Quarto. Ecco, allora mi viene un po' il dubbio, no? Un po' spontaneo, devo riconoscerlo. Perché questi nomi? Perché un conto Pasqualin dell'Amor Perdido, però parliamo del preludio della suite, ecco che un po' si combina con con la musica classica, giusto?
Sì, un po' sì, senz'altro, certo.
Perché questa scelta?
La scelta dei titoli, dici?
Sì.
Perché, perché questo, insomma, poi l'autore ha pensato così. Per esempio, guarda, la suite quarta si chiama la suite quarta. Io ho composto una suite che si chiama Medicerango Suite, che non ha niente a che vedere con la meditazione, ma ha a che vedere col Mediterraneo. Si chiama Medicerango Suite proprio per un'idea di, così anche di riflessione, di pensiero su questo meraviglioso mare che unisce tanti popoli, ma che in questo momento sta diventando anche la tragedia della morte di tante, tante persone che cercano una vita migliore. Quindi, nella musica si possono dire tante cose senza dirle. Semplicemente Mediterraneo, suite Mediterraneo è quella, e poi uno può immaginare ciò che più è vicino alla propria sensibilità. E quindi lì, di fatto, poi il primo tema si chiama È l'amor perdido, perché così è difficile spiegare. Il secondo si chiama invece, cioè il terzo si chiama De viaje contrapunto, perché appunto era poi un titolo che riguardava proprio l'idea del viaggio musicale, no? Quindi con questo contrappunto che c'è dentro. E il secondo si chiama El tiempo y las olas, quindi il tempo, le onde, quest'idea sempre del mare che per noi ritorna, perché siamo comunque da una parte così legati al mondo andino, al mondo delle grandi montagne, ma anche al mondo del nostro Mediterraneo, del nostro mondo presente qui dove viviamo. Quindi i titoli poi vengono anche un po' di conseguenza a questo, insomma. Danza Paraguaya invece è proprio la danza di Barrios, Agustín Barrios Mangoré, grandissimo chitarrista paraguayo, che la danza paraguaya è uno dei temi più conosciuti del repertorio di chitarra classica. E noi lo abbiamo arrangiato per tre strumenti e quindi lo presentiamo come esempio invece della componente classica, diciamo, che è presente nel nostro trio. Poi ci sono Pasqualinda, è un tema tradizionale, si chiama così, che tra l'altro Pasqualinda significa un felice Natale, per cui siamo anche in argomento in questi giorni che ci avviciniamo. E quindi
Pasqualinda,
così.
Felice Natale, in che senso? Che rapporto
Sì,
c'è fra le due cose?
sì, perché è un tema tradizionale peruviano e nella lingua loro Pasqualinda ha questa traduzione, quindi la traduzione del Felice Natale. E poi Gentile, 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 perché Gentile è un pezzettino, è una ninna nanna molto, molto bella, scritta da David Beltran, che noi la suoniamo sempre con grandissimo piacere. È molto breve, è molto dolce, una ninna nanna, e si chiama Gentile, e forse anche questo ha un significato, perché una delle rivoluzioni più importanti che dobbiamo fare e portare avanti in questo periodo è essere gentili e riscoprire la gentilezza verso l'altro, riscoprire la fiducia, che è una cosa che stiamo lentamente perdendo. Quindi già essere gentili e avere un sorriso per gli altri è qualcosa che ci aiuta a vivere meglio. Quindi per questo abbiamo deciso poi di chiamare proprio il disco Gentile.
E forse sicuramente la musica aiuta a questo scopo.
Sì. Sicuramente, sicuramente.
Io ringrazio tanto il nostro intervistato, ricordo il suo nome è Mario Cardona, che lui è italiano, però con forte legame dal punto di vista musicale, almeno con l'America Latina, viaggia spesso in America
Sì,
Latina.
tutti i punti di vista, perché io sono stato molto in Argentina molte volte, sono stato in Cile, in Bolivia, in Ecuador, ho fatto tanti giri da quelle parti.
Quindi una buona contaminazione musicale hai avuto.
Sì, sicuramente, sicuramente. Io spero di vedervi tutti al concerto,
Ecco,
allora.
sì, allora appunto ricordiamo, il concerto sarà questo sabato, perché ci ascolti in diretta, quindi dopodomani alle ore
Sì,
21 nello
sì.
spazio Gershin,
Gershwin.
sia a Padova, in via Tolsig numero 9. Il prezzo è irrisorio, credo che stiamo parlando di 5 euro soltanto, quindi
Sì, è un'entrata così simbolica, sì,
sì,
sono
quasi
5 euro.
simbolica. Non penso che qualcuno possa dire non ho soldi per poter vedere questo spettacolo. Grazie mille e alla prossima. Mario, in bocca al lupo
Prego.
per sabato, ok?
Prego, grazie, grazie a te e un saluto a tutti coloro che ci ascoltano.
Saluti, allora sono perché ci ascolti in diretta alle 20 e 13 minuti. Alcune notizie prima di salutarci: è che si è aperto un processo contro Evo Morales per stupro con una ragazzina che all'epoca aveva 15 anni. È un tema che ne abbiamo trattato in più di un'opportunità. Gli ultimi mesi sono stati molto convulsi per la Bolivia e ogni tanto tornava a questo tema delle accuse contro Evo Morales per questo possibile abuso, dico possibile perché non c'è ancora la giustizia che si è pronunciata al riguardo. Poi un'altra cosa che possiamo aggiungere è che i rapporti fra il Cile e l'Argentina sono sempre in attrito, fra un presidente come Gabriel Boric e Javier Milei, anche dal punto di vista ideologico. Di questo tema ci siamo occupati moltissimo nelle ultime edizioni latinoamericane, che l'abbiamo dedicata esclusivamente al primo anno del governo di Milei. E oggi, 19 dicembre, si compiono 23 anni, quindi il 19 dicembre 2001, della sollevazione popolare contro la politica in generale, contro la disoccupazione, contro il Fondo Monetario Internazionale e tutte le cose che in parte stanno tornando adesso con Javier Milei. Perché in quel momento, in quell'epoca, si parlava contro il debito estero, contro il Fondo Monetario Internazionale. Alcune cose cambiano sicuramente, altre invece si mantengono così come sono. Quello che non cambia invece è la musica di chiusura di Latinoamericano.
Toda una vida.
C'è tutta una vita con Pedro Guerra e ci salutiamo perché sono le 20 e 15 minuti.
Non mi importa in che forma, ni donde ni como, pero.
Dobbiamo dare spazio alla musica, dopodiché ci saranno le repliche. Questo se ci ascoltate in diretta, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16:25. Allora, in quest'ultimo caso, ascolterete fra pochissimo Gabriele con Economia e Società. Volete sapere un'altra cosa che non cambia mai? Il conto corrente postale Radio Cooperativa, che è il 120 82 301, intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il CAP 35 131 Padova. Il RID bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Naturalmente, che auguro a tutti un buon Natale, siamo a pochi giorni di questa data, quindi passatelo molto bene, me lo auguro. Scriveteci a latinoamericando@gmail.com. Ancora, latinoamericando@gmail.com. Quindi basta, da Gustavo Claro non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a giovedì prossimo, perché saremo sempre in diretta, anche se è Santo Stefano, noi siamo sempre presenti alle frequenze di Radio Cooperativa. Grazie e alla prossima!
Ni donde ni cómo, pero juntos.